c'è una immagine che è un po' ecclesiastica, mi perdona Monsignor Giglio, ma che usa Don Claudio Doglio, che vi ho già nominato. Dice: come mai questa ambivalenza? Lui la spiega con la presenza, un esempietto, però bello, con la presenza del vescovo. Cioè, durante la processione liturgica di ingresso della messa, qual è la posizione del vescovo? Davanti o dietro?
Dietro.
Perché?
È pastore.
Perché è il più importante, vero?
Come la fine.
Si va, esatto, come le parate militari. Sta alla fine, pensate, il Presidente della Repubblica quando va a fare qualcosa, davanti ci sono tutte le macchine, lui è l'ultimo. Pensate i grandi cortei imperiali o regali, il re è preceduto da tutta la sua corte, anche nel mondo romano, da tutte le parti era così. Passiamo a un altro esempio, sempre col vescovo. Arriva il vescovo nel nostro paese e c'è un grande banchetto, una grande sala dove abbiamo preparato. Il vescovo verrà servito per primo o per ultimo?
Per primo.
Perché lo serviamo? Perché è il meno importante? No, perché è il più importante. Vedete, ci sono delle circostanze e dei motivi culturali, anche d'occasione, come la parata militare, come una processione liturgica, in cui il più importante è l'ultimo. Cioè si aspetta, bisogna aspettare tanto prima di vederlo. Da altre parti invece la persona più importante deve avere il primo posto, perché è lui che deve inaugurare le cose. Abbiamo questa doppia idea, tenendo e avendo un po' di pazienza per l'esempio, ma che a me è piaciuto molto, solo per farci vedere che non sempre, in questo caso, l'importanza è data con un ordine. A volte sulla stessa persona abbiamo due ordini e anche più, logicamente. Bene, allora entriamo. Allora il Signore Dio, queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati? Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. A qualcuno viene qualche sensazione? Domanda? Oltretutto in Genesi 1 ha ragione, è il contrario, ma in Genesi 1 è già stato fatto tutto. L'abbiamo appena finito di leggere, eravamo così contenti, un mondo dove c'era tutto separato, vi ricordate? Adesso iniziamo Genesi 2, cos'è? Arte stereotipo, l'autore. La Bibbia si è dimenticata, è all'Alzheimer che si dimentica. Ci sta presentando una seconda opzione per vedere il rapporto tra Dio e uomo. La prima opzione era quella di un Dio che crea tutto in funzione dell'uomo. Adesso abbiamo una seconda visione. Guardate che non è molto lontana da quella che noi spesso abbiamo. C'è qualcuno di noi che sicuramente pensa Dio non faceva altro che pensare all'uomo, quindi gli ha preparato tutto. Qualcun altro invece dice no, prima ha preparato l'uomo, poi per non lasciarlo da solo ha preparato tutto il resto, gli ha dato tutto l'offerta. E ha una profondità antropologica e anche psicologica, oltre che teologica, il racconto, che è impressionante. Se pensate, sono racconti molto antichi, fissati nel VI secolo avanti Cristo. Non è che prima fossero rozzi rozzi, stiamo vedendo. Ci pensavano a costruire racconti e a far passare un'idea. Nessun cespuglio, non c'è niente in questa terra. Perché, guardate queste due precisazioni, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, quindi non c'è acqua, altro elemento vitale importante come sappiamo, ma oltretutto nessuno lavorava il suolo. È certo che nessuno, non c'è nessuno, come si fa a lavorarlo? Questa che sembra banale precisazione è un riferimento diretto a un mito babilonese, il mito di Atrahasis, abbastanza famoso, dove una dea, gli dei, ci sono dei maggiori e dei minori, gli dei minori si stancano di lavorare la terra perché gli dei maggiori li opprimevano. Cioè non è no, noi dobbiamo mangiare. Allora, facciamo questi dei minori che erano stati creati per lavorare la terra, come braccianti. A un certo punto si stancano e si ribellano, dice il mito. E allora? Beh, allora, visto che gli dei minori non vogliono più lavorare, bisogna creare una creatura presa dall'argilla, nel mito di Atracasis, tirata fuori dal suolo, che, guardate, questo è bellino come idea, letteralmente, che porti la cesta degli dèi. Deve proprio portare la cesta, cioè deve diventare un bracciante agricolo per lavorare e portare i doni agli dèi, portare da mangiare agli dèi. Il nostro testo assume questa idea del lavoro del suolo, assume l'idea che l'uomo è fatto d'argilla, ma questo uomo non lavorerà per questo dio, lavorerà per sé. Prima piccola grande differenza che andiamo subito a guardare. Perché faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare il suolo? C'è una sorgente che zampilla. Altra idea, soprattutto per chi è appassionato di storia mesopotamica, si ricorderà che la grande invenzione mesopotamica è stata quella dei canali inclinati, si chiamano. Cioè, siccome la motopompa non esisteva ancora, e portare a secchi i bidoni, quelli della tinta in plastica, non li avevano ancora inventati, portare l'acqua lontano per innaffiare era un po' pesante. Allora, che cosa si è inventato? Si è inventato che qua ci sono i fiumi, come sappiamo Mesopotamia è terra dei grandi fiumi, non solo Tigri e Eufrate, ma di tutti gli affluenti, la mezzaluna fertile, luogo, a differenza di Israele, dove c'è acqua abbondante, quindi è possibile coltivare di tutto, i grandi giardini ad esempio, pensate, ma le grandi coltivazioni, cosa è stato fatto? Ci sono i fiumi, ruscelli, torrenti, i terreni che stanno intorno ai fiumi vengono resi pendenti, proprio eliminano la terra per renderlo inclinato. Questo in ettari e ettari di terreno è stato fatto questo lavoro. Questo che cosa ha portato? Ha portato ad una irrigazione capillare, perché in questo terreno dal fiume, senza doverlo pompare o trasportare, si facevano i canali e veniva irrigata la terra. Guardate come il nostro autore ha questa immagine dietro. Ancora tutto questo non è stato fatto. C'è una terra che è vuota. Siamo in concomitanza con l'inizio di Genesi 1, se ricordate, dove c'era Tohu Vabohu, l'abisso e le tenebre. Non c'era niente. Anche qua non c'è niente, ma l'idea non è più sull'abisso e sulle tenebre. È già terrena. Si pensa già a ciò che c'è sulla terra. Genesi 1 si preoccupa di tutti e due i lati, Genesi 2 si preoccupa immediatamente, perché il centro di questo racconto non è l'immagine di Dio che fa 10 e dice 10 parole come in Genesi 1, ma il ruolo dell'uomo su questa terra. Vedete perché dico, sembrano diversi ma sono, come dicevi, complementari, si completano a vicenda. Dio, allora, siamo in 2:7. Siete stanchi?
No.
Sono troppo sedi oggi?
No.
Vi vedo un po'... Mi piace più quando... state seduti? Bene. Non per diventare il clown di turno, però quando ci sono dei sorrisi o comunque degli sguardi un po' rilassati, mi piace il resto. Bene. 2:7. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Partiamo dalla prima cosa, plasmò. Il verbo di Genesi 1 era il verbo bara, che è un verbo usato solo nei confronti di Dio in tutta la Bibbia. Questo verbo plasmò di Genesi 1 è il verbo yazar, che è usato nella Bibbia un'immensità di volte, perché è il verbo del vasaio. Avete mai visto il film Ghost?
Sì.
Ricordate la bellissima scena del vasaio? Dove la terracotta è nel tornio, il tornio si gira e questi due personaggi, ma come fa qualsiasi vasaio, modellano la creta e formano un vaso. Vi ricordo, il vasaio, il mestiere del vasaio, cioè colui che produce utensili di terracotta, era un mestiere non di alto rango, perché era un operaio, no, scusate, un artigiano di media importanza, ma fondamentale. Se pensate a quanti utensili in tutti gli ambiti venivano fatti di terracotta, basti pensare a quello domestico, ma non solo. Questo Dio è presentato non come il Superman di Genesi 1, se ricordate, parlava e tutto avveniva, ubbidito immediatamente, ma come un semplice vasaio. Abbiamo molte immagini di questo Dio visto in un modo molto vicino all'esperienza di tutti i giorni. Sarà vasaio, sarà contadino, sarà chirurgo, c'è qualche medico, farà i mestieri più vicini all'uomo. Prende questo uomo, appunto, lo crea d'argilla con questa polvere del suolo. Ricordo, e questo ce lo ricordiamo tutti, polvere 6. In tutto Genesi 1:11, ma non solo, tutta l'esperienza di Davide, ad esempio, in Prima Samuele, c'è questa idea che la polvere è anche il segno della fragilità e della morte dell'uomo. Pensate che immagine c'è. Non è solamente un costruttore di statuine di terracotta, è uno che sta prendendo ciò che è più fragile, che rappresenta la morte, per costruirne la creatura. Ci servirà, perché i racconti sono creati in modo che siano letti bene, attentamente, con dei riferimenti. Ma prende, dopo averlo fatto, prende appunto questo uomo e in questo uomo mette un alito di vita. Altra immagine, scusate, sul Dio vasaio: non è un Dio, è un Dio che, plasmando, ci dà l'idea di un Dio che si sporca le mani. Il vasaio se le deve sporcare per forza, anzi, sono proprio le dita che danno l'unicità di quell'oggetto, la bellezza dell'oggetto. Le mani, molto diverso, non molto diverso, complementare all'idea che avevamo di Genesi 1. E poi questo alito di vita è detto in ebraico la neshama. Questa neshama, nel libro dei Proverbi, ricordate, vi ho detto, il nostro autore è un sapiente, uno di quelli probabilmente della cerchia che ha generato o ha permesso l'inizio del libro dei Proverbi. Nel libro dei Proverbi c'è questa parola, questa Proverbi 20:27, per chi si vorrà ricordare. La neshama, cioè l'alito di vita, quello che noi chiamiamo l'alito di vita, è una fiamma del Signore che scruta tutti i segreti del cuore. Che cos'è questo alito di vita, allora? È solo un soffio? È solo lo spirito, solo tra virgolette, solo lo spirito di Dio? Chi l'ha detto? Bravissima. In termini moderni, l'autore antico non aveva questa idea della coscienza, non esisteva questa idea di coscienza. Ha questa idea di qualcosa che permette di guardarsi dentro e guardare la realtà, capendola nel modo corretto, quello che noi, in termini attuali, filosofico, anche non troppo semplici, chiamiamo coscienza. Cioè la capacità di guardarsi e di guardare. E Dio non è, lo sto dicendo perché molto spesso vi è capitato di sentire, o possiamo aver pensato, ho pensato anch'io tante volte, prima dell'alito di vita l'uomo era morto. Cioè l'uomo era una cosettina di terracotta. Qua ci dice qualcosa in più, ce lo dirà, perché anche gli animali sono fatti di terracotta, li plasma dal suolo, ma in loro non mette questo alito di vita, questa neshama, possiamo dire, con tutta, tenendo conto, questa coscienza di capire, introduco, che cosa è bene e male. Grazie Patrizia. Che cosa è bene e male? Cosa che ci servirà? Perché l'albero della conoscenza del bene e del male sarà al centro di Genesi 3, non solo, anche in Genesi 2. Quindi attenzione, Dio plasma questo uomo, lo trae dal suolo e mette questa neshama, che appunto la nostra amica ci ha aiutato un po' a avere questa idea. Non sto dicendo che è la coscienza, sto dicendo che ha una affinità con questa nostra idea di coscienza. Non è solo l'alito di vita che abbiamo, che ci permette di muoverci diversamente dalle piante. Andiamo avanti. Poi il Signore Dio piantò un giardino, vi avevo detto che dopo il Dio vasaio abbiamo un Dio contadino, piantò un giardino in Eden a Oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Ha fatto un uomo, poi pianta un giardino. Teniamo conto, non a livello temporale, a livello di logica del racconto, altrimenti cadiamo nella difficoltà storica. Ma prima si crea l'uomo dalla terra e poi si fa un giardino. Qual è l'idea del giardino? Qualcuno ha detto il paradiso è la colpa, intitolato, vero? Abbiamo l'idea di questo giardino come paradiso. Possibile, non vado a toglierlo, ma qual è l'idea culturale del giardino per il nostro autore? Prima è il luogo dove l'uomo può vivere, perché avendo il giardino c'è da mangiare, c'è da poter sopravvivere. Seconda idea notevolmente importante, e dobbiamo ricordarla per tutti i nostri racconti: il giardino è il segno della protezione. Voi pensate, in un terreno che è desertico, in un ambiente che è stepposo, avere un luogo limitato, confinato, chiuso, è una sicurezza. Siamo in un paradiso, come diciamo. Ah, non c'è niente, non soffro di niente, sono in un paradiso. Quando si va, per esempio, in vacanza, no? Andiamo in qualche atollo. Ah, sono in un paradiso, perché niente, non mi chiamano da lavoro, mia moglie non mi disturba perché non sono andato con mia moglie, eccetera eccetera. Così risolviamo un po', va? Questo ci dobbiamo ricordare. Il giardino è proprio un luogo delimitato. Dio mette questo uomo, guardate anche l'immagine, sembra che metta una pedina, mette questo uomo in un luogo dove può vivere, ma può vivere sereno, può vivere tranquillo, delimitato. Desiderio grandissimo ancora dei nostri amici arabi. Se voi ci pensate, il Corano, gli islamici pensano appunto che il paradiso, in questa immagine così grossa, ma noi non molto diversamente, quando guardiamo la pubblicità della Vazza, che la fanno nel paradiso, c'è il caffè, ci sono belle ragazze, tutti si vogliono bene, tutti ci servono, abbiamo questa idea di un posto migliore. Adesso soffriamo in un posto migliore, qua invece l'idea è appunto un posto delimitato, un posto di protezione. Inoltre,
sì, con questi fogli non sono abituato, ma bisogna tenerli.
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo, lo mette giusto nel giardino. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi belli alla vista, attraenti e buoni da mangiare. Ricordate questo, Ogni albero bello e buono, sarà la frase della moglie di Adamo quando guarda l'albero e si giustifica, bello e buono, tra cui, attenzione, tra cui due alberi strani, cioè l'albero della vita che sta in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. O in modo più letterale, la conoscenza del conoscere bene e male, usato sia come aggettivo bene e male, cioè qualcosa di buono e qualcosa di cattivo, sia come avverbio, conoscere in modo buono, conoscere in modo non buono. Teniamo conto di questa differenza, che sembra una differenza da poco. Io conosco bene una persona, non perché so che è buona, ma perché la conosco in modo pieno. Ma conosco anche che questa persona è buona, conosco il suo bene. Teniamo conto di questa piccola sfumatura, che non è tanto piccola. C'è qualche studioso di scienze? Sì, naturali. Siete mai andati a cercare questi due alberi? Si dice che qualcuno li stia cercando, e a chi li trova lo inviterà. Lo dico perché ancora oggi stanno cercando tante cose della Bibbia, come adesso vedremo i quattro fiumi, proprio perché la mentalità e l'approccio sbagliato. Quarto, non è vero, l'ho detto tanto per ridere. Due alberi, due alberi particolarissimi che non troviamo in natura. Su questi due alberi si gioca l'intero racconto. Faccio ancora riferimento: l'albero della vita è l'albero conosciuto e quasi noioso come figura in tutta la cultura dell'Oriente antico. Il mito di Gilgamesh, l'epopea di Gilgamesh, si struttura tutta su questa ricerca. Gilgamesh deve cercare questo albero della vita, che è l'albero dell'immortalità. Ricordate questo? Ci serve? L'albero dell'immortalità. Va a prendere quest'albero della vita, riesce a prenderlo, pensate, poi è accaldato nel ritorno, lo appoggia ed entra nel fiume a farsi il bagno in un laghetto. Quando riesce, il serpente gliel'ha rubato. Questa figura così gliel'ha rubato, e lui, che aveva voluto arrivare a quest'albero della vita, all'immortalità, non c'è riuscito per lo scherzo del serpente. Vi chiedo di tener conto di queste cose, Il nostro racconto tiene conto di tutto questo, aiutando a capire qualcosa di un po' di diverso. E poi invece l'albero della conoscenza del bene e del male è un albero non conosciuto. In nessun testo antico c'è quest'albero della conoscenza del bene e del male. È una cosa nuova del nostro autore. Almeno ancora non abbiamo trovato, magari in qualche scoperta archeologica si troverà qualcosa, ma questa è infatti il nostro albero della conoscenza del male, determina il rapporto tra Dio e l'uomo. Rapporto positivo, rapporto negativo. Determinerà anche la legge del giardino. Nel giardino ci sarà solo una legge, e la legge è legata all'albero della conoscenza del bene e del male. Ok. Il Signore Dio die... Il Signore prese l'uomo... non siamo ai quattro fiumi, scusate, mi sto confondendo. Perché in genere seguo da qui, però siccome ci sono tante cose, allora non voglio dimenticarmi niente, soprattutto perché ci sono tanti riferimenti, allora utilizzo quei fogli, ma non ci sono molto abituato. Allora, andiamo sui fiumi. Siamo a 10, leggiamo questi quattro fiumi. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino. Notate qualcosa che vi suona o non vi suona? Rileggo. Grazie. Eden e giardino evidentemente sono in questo racconto due cose diverse. Da Eden arrivava a giardino. La tradizione già biblica successiva uniforma questi due dati dicendo che Eden, questo è il giardino, questo luogo bello da cui nasce tutto è il giardino. Ma nella lettura attenta notiamo che c'è questa piccola particolarità: da Eden usciva un fiume per irrigare il giardino e poi si divideva formando quattro corsi. Abbiamo anche in Apocalisse questa idea del fiume, eh? Abbiamo in Ezechiele questa idea del fiume che abbiamo letto l'altro giorno nella dedicazione della Basilica Lateranense, questa liturgia. Si divide in quattro corsi. Il primo di questi fiumi si chiama Pison. Esso scorre a tutta la regione di Avilà, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è molto fino. Vi si trova pure la resina odorosa e la pietra dolice. Il secondo fiume si chiama Gicon, esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, esso scorre a oriente di Assur, mentre il quarto fiume si chiama Eufrate. Quattro fiumi. Quali conoscete di questi fiumi bene?
Tigri e Eufrate.
Sappiamo bene dove sono. Ancora non hanno smesso di regalare acqua a quelle regioni. E il Gicon e il Pison?
Forse il Nilo.
Come?
Il Nilo.
Potrebbe essere. Tigri e Eufrate, poi abbiamo questi due, ci parla della regione d'Etiopia. Pensate quali sono, già iniziamo, quattro siamo ai punti cardinali dell'epoca. I punti cardinali non erano logicamente nord, sud, ovest, est, ma era Olmedo, Fertilia, il mare è dietro. Per chi sta al Ghero, in periodo antico, le cose erano i paesi che stanno vicino, cioè in quattro direzioni. Per dire vado a oriente, per esempio, vado al mare. No, qua in occidente, qua occidente. No. Abbiamo quattro indicazioni, due conosciute, due invece non conosciute. Gicon e Pison sono forse due piccoli torrenti, ruscelli, che passavano intorno a Gerusalemme, ma hanno dei nomi un po' artificiali e un po' comuni, cioè è come se noi dicessimo Flumineddu e Arieddu. Arieddu, da tutte le... vabbè, poi dividiamoci nelle varie varianti del sardo, però da tutte le parti c'è un Flumineddu, da tutte le parti c'è il Rio San Giovanni, per esempio. E qual è? L'idea qual è quella dell'autore? È di posizionare l'Eden tra il reale e l'irreale, cioè in un luogo dove noi siamo vicini, cioè possiamo avere questo luogo di relazione con Dio, perché il giardino è il luogo della relazione con Dio. Ricordate che Dio scende nel giardino a passeggiare, lo scopriremo nel capitolo 3. Scende nel giardino e si relaziona con Dio. Ma questo giardino qual è? Solo Gerusalemme? Solo Babilonia? In ogni posto dove c'è l'uomo c'è la possibilità di avere questo giardino. Non solo, ecco perché dicevo, questo paradiso, questo giardino dell'Eden, non è solamente nell'aldilà, ma questo Gesù ce l'ha insegnato, parliamo tra credenti cristiani, non è solo nell'aldilà, è qui e anche di là, è qui prima di tutto, perché la relazione con Dio va vissuta qui, è qui che io perfeziono la mia relazione con Dio, che cerco di entrare in rapporto con Dio, con tutte le difficoltà, appunto, di non conoscere qual è il luogo perfetto dove c'è questo paradiso. Rubo ancora un secondo per terminare con questo. Terminiamo con 2:15. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino. Ce l'aveva già detto, vero?
Sì.
L'aveva già fatto. Però non era ancora così ospitale quel giardino. Quindi lo addobba un po', ricordate Genesi 1? L'addobbo e poi prima le mura e poi l'ornamento. Anche qua abbiamo questa idea tipica dell'uomo antico. Gliel'ha ornato, ci sono fiumi, adesso lo mette dentro nel giardino perché lo
coltivasse
e lo custodisse. Due verbi tipici della legge mosaica. Attenzione, facciamo l'ultimo passaggio prima della pausa, un passaggio delicato. I verbi sono avad e shamar. Il verbo avad è il verbo del servizio cultuale nel tempio, il servizio liturgico, la preghiera liturgica. Perché lo coltivasse? Questa è l'idea della coltivazione della legge. Tutto il libro del Deuteronomio, se vi ricordate, dice all'uomo: coltiva la legge che Dio ti ha dato, cioè tienila dentro di te, continua a farla crescere dentro di te. Questa legge che Dio ti ha dato deve crescere, ma non solo, con la legge si usa soprattutto il verbo shamar, questo di custodire. L'uomo deve coltivare la legge di Dio e la deve custodire. Questo uomo è non uno che deve portare la cesta degli dèi. Questa è l'immagine più tipica che hanno loro e che è stata data a noi anche nella lettura, la più diretta. Ma l'idea è quella che questo giardino è la legge di Dio. C'è una legge e dobbiamo subito dopo la pausa entrare a capire che cos'è questa legge e qual è il tributo da pagare a questa legge.